Buongiorno, sono Paolo Ferrario e sono all'audio lezione relativa alla dispensa didattica numero 2 del 1 ottobre 2013. Quindi, come dicevo nell'istruzione per l'uso delle audio lezioni, consiglio di tenere sott'occhio questa dispensa didattica numero 2 intitolata Le politiche sociali in questo corso, definizioni del campo di analisi. L'obiettivo dell'argomentazione che svilupperemo durante questi 2 mesi e mezzo sarà quello di procedere a un'analisi delle politiche sociali legandole specificatamente a questo corso, ossia a un corso riferito a studentesse e studenti di una facoltà come scienze, di un corso come scienze pedagogiche, quindi che hanno già un proprio schema mentale, delle proprie chiavi cognitive già preparate. Quindi si tratta di fornire un contributo di questo tipo. Qual è il contributo che può fornire le politiche sociali alle professioni sociali? In realtà, pagina 2, appunto, tento di far vedere questa connessione. Le politiche sociali in genere provengono da culture del diritto, dell'economia, delle scienze politiche. Le politiche sociali hanno a che fare appunto con le regole, hanno a che fare con i flussi economici, hanno a che fare con i meccanismi decisionali. E quindi sono, per certi versi, le tematiche di politica sociale possono sembrare apparentemente distanti dal mondo delle professioni. Invece, noi in questo corso vogliamo creare un ponte, per l'appunto, come si dice nel lucido numero 2, tra le culture del diritto, dell'economia e delle scienze politiche e le culture delle scienze sociali, antropologiche, le culture delle psicologie, le culture delle scienze educative e le culture delle scienze mediche, ossia fare un ponte nello specifico campo che è quello dei cosiddetti servizi alla persona. Come si fa a fare un lavoro di questo tipo? Un lavoro che richiede un minimo di attenzione, un certo metodo di lavoro, ma soprattutto una chiarezza di obiettivi. A pagina 3 metto in evidenza innanzitutto l'ottica più utile per analizzare le politiche sociali, è l'ottica storica, ossia assumere come punto d'attenzione la linea della storia, il tempo che passa, i secoli, le generazioni, quindi i trentenni, i decenni, periodi storici in cui sono avvenuti eventi che hanno inciso su questi costrutti sociali che vengono chiamati per l'appunto politiche sociali, che poi cercheremo di definire. Quindi, pagina 3, è importante assumere nell'analisi delle politiche sociali il punto di vista storico, ossia storicizzare gli eventi, collocare quanto si analizza e si racconta all'interno del flusso della storia. Questo della storia può essere visto sui tempi lunghissimi e sui tempi più brevi. Allora, se rivediamo il flusso della storia sui tempi lunghissimi, pagina 4, possiamo distinguere un'epoca arcaica, un'epoca mitologica, possiamo assumere la grande data della nascita della filosofia, lo sviluppo delle religioni monoteiste, in particolare in Europa il cattolicesimo e poi tutte le diaspore che dal cattolicesimo sono emerse intorno al 400 al 500, lo stabilizzarsi, il crearsi della cultura dell'individuo, mi riferisco in questo caso alla Rivoluzione francese, agli illuministi francesi, la costruzione degli stati moderni, lo sviluppo del capitalismo, la trasformazione delle democrazie. I comunismi del secolo scorso e poi lo sviluppo. Oggi noi siamo in un'altra epoca storica, che è l'epoca storica dello sviluppo della scienza e della tecnica, e quindi la scienza, la tecnica come forze indubbiamente dominanti dell'epoca moderna. Ebbene, le politiche sociali compaiono in quest'ultimo arco di tempo, cioè compaiono quando si formano e si strutturano gli stati moderni. Si stabilizza e si organizza il capitalismo come modo di produrre le merci e poi si sviluppano i sistemi democratici, i meccanismi decisionali. Quindi le politiche sociali sono recenti nel corso della storia umana. Questo dobbiamo tenerlo presente perché appunto non, non occorre fare un'analisi storica sui tempi lunghissimi, occorre concentrarsi sui tempi molto più recenti. Poi vedremo che noi ci concentreremo moltissimo sull'ultimo trentennio del Novecento e ancora di più sul primo decennio del 2000, allo scopo di capire il tempo presente. Cioè, non possiamo in questo corso attardarci eccessivamente sull'analisi storica, ma dobbiamo provare a vedere di elaborare strumenti che ci consentono di capire il tempo presente. Un altro spunto iniziale per quanto concerne questo tema delle politiche lo illustro a pagina 5 con questo disegno. Quando noi parliamo di politiche sociali possiamo concentrarci sul titolo stesso del corso, che è stato poi assegnato dall'università stessa. Politiche sociali rimanda a due parole: la parola politica, vedremo le sue radici, più in particolare politica al plurale, quindi il campo delle decisioni. La politica è un campo di decisioni che vedremo a che fare con la sfera pubblica, e il sociale invece ha a che fare con i problemi. Quindi quando noi ragioniamo su questo nesso politiche sociali, ragioniamo sul nesso decisioni che vengono assunte nel corso del tempo attorno a problemi umani che le persone incontrano nel ciclo della loro esistenza. Ci sono poi delle ricorrenze, pagina 6, per quanto concerne questo tipo di analisi. Una chiave filosofica ce la offre il filosofo italiano Emanuele Severino, che ha la qualità, lo spessore culturale di farci vedere il tempo presente legandolo al tempo passato. Severino è un personaggio della filosofia italiana che lui stabilisce un ponte tra il tempo antico e il tempo presente. Severino dice in un suo libro molto importante, che è Il Giogo, pubblicato da Delphi nell'89, fa questa affermazione. Dice che lungo la storia dell'Occidente varieranno i rimedi, ma rimarrà costante sia l'essenza del dolore, sia la volontà di trovare rimedio al dolore. Chi conosce Severino sa il peso che ha nella sua riflessione il tema del dolore e della morte come elementi che connotano la costruzione dei sistemi filosofici. Ebbene, le politiche sociali hanno a che fare con questo problema, hanno a che fare con il fatto che dolore, morte, i problemi di chi è, di chiunque attraversa il ciclo della vita, sono l'elemento costante, nel senso che è strutturale ai viventi. Il doversi confrontare con queste due dimensioni del vivere, mentre le politiche sono la variabilità, sono variabili, le risposte sono variabili, la struttura che determina queste risposte è la stessa. Quindi questa, diciamo così, questa chiave di lettura del filosofo Severino ci aiuta di nuovo a tornare su queste connessioni che ci continuamente accompagneranno nel corso, cioè i problemi, i bisogni, le domande, la polis intesa come campo della decisione, come campo delle istituzioni, poi invece noi, appunto, più specificatamente, questo mondo particolare che è il mondo dei servizi, delle offerte di servizi. Sono queste tre varianti che cambiano, i problemi che si modificano nel corso del tempo, la polis che a seconda dei periodi decide, assume decisioni, anche su queste questioni, e poi la creazione e lo sviluppo di sistemi di servizi, intendo per servizi la medicina, gli ospedali, le cure mediche, le psicologie, le attività di carattere educativo, il servizio sociale, insomma tutto questo variegato mondo che costituisce oggi il tessuto di servizio alla persona. Un altro spunto di riflessione attorno a questi temi tento di farlo nella pagina 7, facendo questa affermazione. L'affermazione è che spesso la riflessione sulla parola, cioè sul significato della parola, diventa di per sé stesso un programma di conoscenza. La parola contiene in sé un sapere, un dato di sapienza, che illumina anche il tempo presente, anche se la parola è antica, anche se la parola ha radici antiche, poi nel suo sviluppo mantiene questo significato che affonda nel passato e riesce talvolta, io direi quasi sempre, a illuminare anche il tempo presente. Sempre Emanuele Severino fa questa affermazione che è molto efficace dal punto di vista proprio della forza, e dice che etimo, da cui viene poi la parola etimologia, cioè analisi della parola, etimo è la parola che vuole dirsi in verità, cioè la parola ha questa potenza, si presenta e tenta di esprimere essa stessa, indipendentemente dall'interpretazione, un concetto, un'argomentazione che si avvicina a quello che è vero rispetto alle cose che si analizza. Questo perché ho voluto fare questa riflessione, perché la mia preoccupazione è quella di sottrarre la parola politica tra virgolette dall'attuale condizione cui è arrivata nel sistema partitico italiano, e cioè se noi connettiamo la parola politica al dibattito pubblico attuale, alla scena pubblica che ci appare nelle televisioni, sulle reti web, nei dialoghi contemporanei, rischiamo di svuotare e di non capirne il vero significato, perché la connotiamo negativamente. Appunto perché è una situazione storica quella in cui siamo, in cui c'è una distanza tra la cittadinanza e la politica, pur essendo i due elementi strettamente connessi, perché è anche vero che c'è questa distanza, ma è anche vero che c'è molto interesse per la politica. Allora, come si fa a porre questo tipo di distanza? È quella appunto di risalire alle radici della parola. Allora, politica. Qual è il significato classico di politica? Politica deriva da polis, cioè in greco è città, più esattamente per i greci l'acropolis, cioè la città alta cinta di mura, quella che simbolicamente e anche storicamente rappresenta il tessuto urbano della città greca. Questo significato, quindi polis, da cui politikos, porta al significato che possiamo collegare la parola polis a tutto ciò che riguarda la città. Ma dire tutto ciò che riguarda la città significa dire tutto ciò che riguarda il cittadino, tutto ciò che riguarda la società civile, tutto ciò che è lo spazio pubblico, ma anche tutto ciò che è socievole e sociale, cioè che riguarda, che ha a che fare con le relazioni tra le persone. Questa connessione ci fa appunto avvicinare alla parola, a un ulteriore sviluppo della parola, politiche tecne, anche qui dal greco, come scienza o arte con cui reggere tutte le cose relative alla convivenza organizzata degli uomini. Quindi la politica è la scienza e l'arte attraverso cui si reggono le cose che sono relative alle convivenze degli uomini, e questo è avvenuto storicamente sempre, sia dall'epoca antica, è avvenuto nel Medioevo, è avvenuto nell'umanesimo, nel Rinascimento, nell'Illuminismo, nella Rivoluzione francese. Quindi polis, politikos, politiche tecne. Nell'era moderna il termine è stato usato per indicare le sfere d'attività umane che hanno un riferimento alla struttura e alle funzioni dello Stato. In questo caso assumo la fonte di un importante filosofo della politica che è Norberto Bobbio. Cioè, se l'assumiamo nel significato moderno, tutto ciò che ha a che fare con lo Stato, ciò che si struttura come Stato. Tuttavia la parola politica ha appunto radici più profonde. Allora possiamo tirare anche una conseguenza, siamo a pagina 9. Dunque, la politica ha a che fare con i legami tra la nostra sfera privata e la sfera pubblica. La sfera privata individuale è quella dell'individuo, della famiglia, delle sue reti sociali, del territorio, delle piccole comunità territoriali, sfera privata, che può diventare anche ultra privata, ma può mettere spazio anche per la socievolezza, ma comunque sempre privata è la sfera pubblica, cioè quella sociale. Quindi se vogliamo dare un significato profondo alla parola politica, dobbiamo legarla a questo fatto: attività appartenenti alla sfera pubblica che hanno a che fare con la sfera privata, che hanno a che fare con gli individui, con i, con i problemi. Allontaniamoci un attimo dalla radice etimologica e avviciniamoci alla parola politica usando i dizionari, altra buon uso di sé che si può fare linguistico è quello appunto di usare il dizionario. E qualsiasi buon dizionario ci aiuta a fissare le piste fondamentali. E la pista fondamentale è che in un dizionario troviamo definizioni di questo tipo: politica uguale a la teoria e la pratica che hanno per oggetto la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione dello Stato e la direzione della vita pubblica. Quindi, di nuovo, come diceva Bobbio, cioè politica come amministrazione degli Stati. Tuttavia noi usiamo la parola politica anche in un altro modo, e la usiamo dicendo come particolare modo di agire, di comportarsi in vista di un determinato fine, sia nell'ambito pubblico che privato. Diciamo anche la politica della mia cooperativa sociale, la politica di questa associazione di volontariato. Quindi noi usiamo linguisticamente la parola politica anche per riferirci non allo Stato, ma riferirci a un modo di comportarsi. E sono due modi evidentemente connessi, ma che vale la pena di tenere concettualmente distinti. La prima definizione rimanda alla sfera pubblica dell'agire di cittadinanza, e questo ci dà anche qualche avviso, come dire, di studio didattico, no? Quindi per capire la politica occorre appropriarsi di un po' di grammatica e sintassi della politica, occorre capire come funzionano gli stati, e occorre quindi avere qualche minima, sia pure elementare, ma necessaria nozione di diritto costituzionale e diritto pubblico, e perché appunto ha a che fare con questa sfera del funzionamento dello Stato. La seconda definizione invece evoca il fatto che politica è un comportamento dinamico orientato a fini, a degli obiettivi. Comportamento dinamico uguale a obiettivi. E le politiche sociali sono fatte di obiettivi, sono azioni finalizzate ad obiettivi. Naturalmente gli obiettivi che ci interessano noi, gli obiettivi relativi, lo ripeterò centinaia di volte all'interno di questo seminario, gli obiettivi della costruzione del sistema di servizi alla persona e alla comunità. Vediamo quindi questi ragionamenti attraverso il disegno di pagina 11, quindi polis, che è la radice di molte parole, a che fare appunto con la città, con la città greca, con l'ordinamento statuale della Grecia antica, e poi vediamo anche quante parole vengono fuori da polis: politica, politologia, polizia, politecnico, policlinico, tutta una serie di parole che in qualche modo richiamano questo antico suono che è la parola politica. Il resto del lucido di pagina 11 sono le stesse cose che ho letto poco fa, in questo caso espresse in forma più sintetica. Sono a pagina 12, se continuiamo a inseguire il filosofo Norberto Bobbio, quindi associare la politica al potere, cioè al potere e alla capacità di prendere decisioni, potere inteso nel senso di prendere decisioni all'interno di un sistema legittimo, decisioni dentro una legittimazione democratica, questo è il potere della politica, non è il potere del dominio e della costrizione, è quello che avviene all'interno di procedure democratiche. E, tuttavia, secondo Bobbio, la politica è connessa al potere. E cos'è il potere? Il potere sono quei mezzi che permettono di conseguire gli effetti voluti, cioè il potere è la capacità di determinare i risultati. In questo senso anche il potere non è è sfaccettato, c'è il potere economico, che è quello di guidare la compravendita delle merci mediante i circuiti del mercato, c'è il potere ideologico, cioè quello dell'ideologia, cioè il potere che inculca nelle persone dei modelli di pensiero, e poi c'è appunto il potere politico, quindi anche il potere ha una serie di sfaccettature. Vediamo alcune azioni, pagina 13, sono implicate nella politica. Allora, vediamo, visto che abbiamo già enunciato questo tema del risultato orientato a degli obiettivi mediante azioni, vediamo alcune azioni della politica. Organizzare la vita collettiva, pensiamo a un piano urbanistico di una di un paese, di una città, distribuire le entrate, quindi prelevare fiscalmente reddito e ridistribuirlo, fissare le regole, definire i campi operativi in cui agiscono i soggetti, proporre progetti di politica economica, di politica urbanistica, di politica per l'infanzia, di politica per le disabilità, negoziare alleanze, perché svolgere azioni significa anche cercare consenso e quindi mettersi d'accordo sugli obiettivi, quindi negoziare alleanze intese in questo senso, ma anche gestire rapporti di forza. Alcune cose si possono fare, alcune cose non si possono fare. Nella politica c'è anche stata, e anche se oggi è particolarmente in crisi a causa della globalizzazione, l'obiettivo di creare e mantenere una cultura della nazione. Oggi forse questa cultura della nazione la vediamo molto meglio pensando alla Germania, che alla sua presenza oggi molto forte nel sistema europeo. Tuttavia oggi l'orizzonte è molto più ampio rispetto alle singole unità nazionali. Comunque queste azioni di pagina che ho indicato, pagina 13, sono appunto alcuni esempi. Pagina 14. Pagina 14 enucleo un'immagine. È l'immagine dei coni. Intanto cosa servono le immagini? Le immagini, in un'argomentazione scientifica, sono sostanzialmente l'uso di metafore, cioè per l'appunto di rappresentazioni visive che non sono esattamente quello che si sta dicendo, ma che tuttavia alludono a quanto si sta dicendo. Io uso la metafora del cono perché la trovo particolarmente pregnante dal punto di vista visivo. Vediamo di ritornare al nostro oggetto. Quindi le politiche sociali sono quella parte delle politiche pubbliche che si occupano di problemi sociali. Allora, uno dei modi più efficaci per comprendere i caratteri, scopi e modalità è quello di assumere il punto di vista storico, cioè di vederle nella storia, vederle nel Settecento francese, nell'Illuminismo, durante la Rivoluzione Industriale, nel positivismo dell'Ottocento, nell'inizio del Novecento, cioè collocarli storicamente. E nello stesso tempo le politiche sociali, abbiamo già detto, sono una delle manifestazioni decisionali degli stati moderni, così come si sono sviluppate a partire dalla fine del Cinquecento. Dicevo all'inizio che sono recenti le politiche sociali come noi modernamente le intendiamo. Allora proviamo a vedere questa cosa dal punto di vista visivo. Allora immaginiamoci il tempo, possiamo rappresentarlo mediante una freccia, la freccia del tempo. La freccia del tempo è il tempo che trascorre, quindi che possiamo appunto organizzarlo per millenni, per secoli, per decenni, insomma per periodi. Cosa avviene nel corso del percorso storico? È che nella situazione storica, storicamente ad un certo punto della storia, il 600, il 700, l'800, il 900, si vengono a formare delle strutture cognitive, organizzative, istituzionali che io mi rappresento nella mia testa come dei coni, come delle strutture coniche, cioè che hanno una base. Perché è il cono? Il cono perché ha una base, cioè un appoggio, l'oggetto cono, se lo vediamo anche in mano a un bambino, è un oggetto che ha questa caratteristica, ha una base molto larga e ha un vertice infinitamente più piccolo. Dentro questo cono avvengono tante cose, cioè si maturano e si organizzano delle strutture istituzionali organizzative. Ecco, perché ho introdotto questo concetto? Perché le politiche sociali avvengono determinando strutture istituzionali organizzative. Faccio un esempio così lo chiarisco subito. Per capire abbastanza bene alcune caratteristiche dei sistemi assistenziali dell'Ottocento, un autore formidabile, non è uno studioso di economia o di storia, è lo scrittore inglese Charles Dickens, il quale, raccontando la storia di Oliver Twist e di David Copperfield, racconta benissimo, raccontando narrativamente un'epoca storica, però racconta e la questione delle strutture familiari di quel tempo, racconta le strutture istituzionali di quel tempo attraverso gli istituti per i minori, racconta le strutture delle grandi città attrattive di queste persone che si spostavano nelle città, e quindi le città venivano molto popolate da caratteri personali molto diversi, per l'appunto strutture. Poi strutture, puoi potrei indicare la struttura delle regole del sistema degli infortuni, delle malattie professionali della fine dell'Ottocento, che racconto nel libro Politica, nella politica dei servizi sociali, cioè momenti chiave in cui si coagulano avvenimenti. Ecco l'immagine del cono, quindi è una forma visiva delle strutture istituzionali ed operative delle politiche sociali. Dentro ciascun punto del cono maturano, cioè, le condizioni decisionali, tecniche, scientifiche e professionali per costruire quegli artefatti umani che chiamiamo per l'appunto politiche assistenziali, politiche scolastiche, politiche pensionistiche, politiche del lavoro, politiche sanitarie, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè strutture istituzionali ed organizzative articolate attorno ad una serie di variabili. Quindi ecco, a pagina 15 questa immagine del cono, per renderla un pochino più disegnato malissimo, ma tanto per vedere. Quindi alla base ci sono i soggetti interessati, i popoli che mutano, che cambiano, uomini, donne, bambini, adulti, vecchi, e dentro questo pratiche professionali, saperi, sistemi di offerte, istituzioni, diritti diversi nel corso del tempo, perché un conto è parlare delle politiche sociali alla fine dell'Ottocento, un conto è parlare delle politiche sociali oggi nel 2013. Strutturalmente i coni sono differenti. Ecco, l'individuazione delle caratteristiche istituzionali, organizzative e professionali che vanno a costituire una specifica politica sociale è una delle cose più interessanti che si può fare in un corso, ed è quello che vorrei fare quest'anno, grazie appunto alla possibilità di fare questo corso. Pagina 16, ecco gli esempi, appunto, dicevo poco fa, le legislazioni sul lavoro minorile, la scuola e l'istruzione, le pensioni legate alla carriera lavorativa, le assicurazioni, gli infortuni, la nascita della medicina e gli ospedali moderni. In questa università molti so che studiano Michel Foucault, che è uno studioso della cultura, importantissimo, uno studioso francese, e lui ha dei libri stupendi sulla nascita della medicina degli ospedali moderni. È uno dei libri più interessanti, che fa vedere come la nascita dell'anatomia, cioè gli anatomisti che dissezionavano i cadaveri allo scopo di studiare il corpo umano e quindi costruire la medicina, è un esempio appunto di cono, in questo senso che io non tendo. Si veniva a creare la struttura istituzionale, mentale, operativa, scientifica della medicina moderna. Ma poi possiamo andare su delle cose più vicine a noi, il sistema sociosanitario, come le residenze sanitarie assistenziali, le politiche di servizio agli educativi, le politiche psichiatriche, le politiche, le bioetiche, il tema degli unioni civili. Sono esempi a casaccio, perché una volta chiarito questo tema appunto dei coni che si formano nel tempo, gli esempi che possiamo fare li possiamo prendere costantemente dal dibattito pubblico, dai giornali, da quanto leggiamo. Insomma, siamo arrivati al punto, pagina 17, qui possiamo cominciare a dare una prima definizione di politica sociale. Allora, vediamo una prima definizione di politica sociale. Non esiste una sola definizione di politica sociale, almeno a mio avviso non esiste una sola definizione di politica sociale. Esiste un processo che definiamo politica sociale, ma poi a seconda di come la vediamo, la politica sociale, abbiamo delle definizioni. Però questa definizione che qua scrivo è ricca di elementi linguistici interni. Allora, definisco politica sociale quella parte delle politiche pubbliche, quindi è una parte, una parzialità, che ha come specifico compito quello di promuovere il benessere economico e sociale della popolazione. Queste sono le politiche sociali, quindi le politiche pubbliche, quindi polis, sfera pubblica, qualcosa che ha un interesse pubblico, ma che ha come scopo, finalità, obiettivo il benessere. Ripeto ancora, storicamente la politica sociale nasce con lo Stato moderno e dalla fine dell'Ottocento si identifica con quel sistema che linguisticamente oggi si suole chiamare welfare state, assumendo quindi questo inglesismo, ci parla di state, quindi gli stati, e welfare il benessere, quindi stati per l'appunto e la polis, e welfare il benessere è un evento individuale. Ecco, quindi di nuovo nella parola welfare state compare la connessione che abbiamo già visto nella polis, sfera individuale e sfera pubblica. Possiamo anche precisarlo ancora meglio, questa definizione di pagina 17 attraverso un disegno di pagina 18, quindi possiamo, pagina 18 è una definizione che avviene mediante un disegno. Definiamo politiche sociali un insieme di azioni coordinate, intendo coordinate da più soggetti, non fatte da un unico soggetto, ma da una pluralità di soggetti. Vedremo poi in Italia significa dire Stato, regioni, comuni, aziende sanitarie locali, insieme di azioni coordinate su che agiscono su che cosa? Che agiscono su problemi, bisogni e domande, orientate a creare risorse significa offerte, ma anche opportunità, anche aiuti a persone in difficoltà, e quindi persone dentro quel ragionamento che Emanuele Severino ci faceva fare, che hanno problemi da risolvere legati attorno a queste due grandi dimensioni umane che sono appunto il dolore e la morte. Naturalmente non esistono solo queste condizioni estreme, esistono condizioni anche minori all'interno di quella dinamica, ma il processo è sempre questo. Insieme di azioni coordinate su problemi e bisogni orientate a creare risorse. Quindi politica sociale abbiamo azioni, agire, abbiamo problemi, abbiamo bisogni, abbiamo domande, abbiamo bisogno di risorse e attenzione che le risorse siamo anche noi. Le risorse sono i professionisti del sistema di servizio, cioè coloro che hanno una responsabilità tecnica su un compito, che sia un insegnante di scuola elementare, che sia un abilissimo chirurgo da sala operatoria, è una risorsa delle politiche. Quali sono i fattori che agiscono, cioè gli elementi che entrano in gioco nelle politiche? Sono fattori legati ai soggetti che compiono gli atti, soggetti pubblici, soggetti del privato sociale, soggetti privati. Vedremo la distinzione sottile tra queste diverse tipologie di soggetti, gli obiettivi, già detto e ripetuto, quindi il raggiungimento degli obiettivi, e le regole, il sistema delle regole, le regole di funzionamento. Siamo a pagina 18, pagina 19 introduco un concetto utilissimo, credo, per il nostro ragionamento, il concetto della differenza tra politics e policies. La lingua inglese ci supporta nel chiarire una fondamentale distinzione. La lingua inglese usa diversamente una parola politica e distingue la politics, intesa come dialettica e conflitto tra le diverse visioni culturali e volontà di potere. La politica è quella che ci compare tutti i giorni alla televisione, il punto di vista di destra, il punto di vista di sinistra, il punto di vista di centro, il punto di vista di estrema destra, il punto di vista di estrema sinistra. Queste sono le politics, dialettica e conflitto tra diverse visioni culturali. Ed è il regno della politica. La lingua inglese ci dice che ci sono anche le policies, che possiamo tradurre come politica al plurale, da intendersi come soluzioni concrete a problemi comuni. Ecco, io credo che sia molto importante in un corso come il nostro dire che noi siamo orientati a capire le policies, le politiche al plurale. Mettiamo pure in ombra le politics, perché non possiamo trasformare un'aula in un'arena di discussione politica, perché non è il suo spazio, ognuno ha il suo spazio per eventuale. Per l'arena politica noi siamo delle persone che fanno dei ragionamenti scientifici attorno a questi problemi, ci interessano le politiche, cioè le azioni orientate a creare soluzioni. Naturalmente vorrei far osservare in questo caso che anche le politics, ossia le forze che sono in contrasto sui problemi, in realtà il contrasto è anche che hanno visioni diverse delle policies, cioè propongono visioni diverse delle policies. Naturalmente questo è il campo molto dell'analisi politica, della politologia, del giornalismo d'opinione, tutte questioni, ripeto, che dobbiamo tenere fuori dal corso, ma che continuamente interverranno, perché ogni giorno queste questioni ci riguardano. Qui aggiungo questa frase: nelle politics l'attenzione si sposta maggiormente agli aspetti pragmatici della soluzione dei problemi, come aveva già individuato con intelligenza un pedagogista, che è John Dewey, pedagogista che riprenderò anche in altri casi. Dewey ha esaminato nelle sue analisi anche i rapporti tra i cittadini e lo Stato, aveva a cuore il tema della società democratica, e si preoccupava da pedagogista di far crescere le intelligenze, intese come possibilità e strumentali da rendere disponibili a chiunque, accessibili a tutti coloro che hanno la volontà di cooperare alla costruzione di una realtà comune. Dewey ci mette in evidenza l'importanza dei processi educativi nella costruzione di cittadini consapevoli di diritti e io aggiungo, di professionisti che lavorano sui diritti mediante i setting professionali che stanno mettendo in atto. Mi sembra interessantissima questa analisi di Dewey che parla di che lega dunque io ho scritto sbagliato, eh? Dunque dentro quando se leggete il lucido di pagina 19, attenzione, avevo detto policies, quindi non delle politics, delle policies, cioè le politiche al plurale, e quindi non il dibattito politico, quindi poi correggerò la dispensa, ma per chi ce l'avesse non deve essere letto cioè nelle policies, ma deve essere letto cioè nelle policies, appunto nelle politiche al plurale. Ritorno a Dewey, e dopo questa necessaria correzione della dispensa, Dewey mette in relazione democrazia, intelligenza, strumentazione, accesso, cooperazione e realtà comune. Mi sembra, insomma, un grande autore che ci aiuta molto a ragionare su queste tematiche. Mi sto avviando alla conclusione e quindi il campo delle politiche sociali è un campo ampio, ce ne accorgeremo durante il corso. Io stesso lo studio da moltissimi anni e continuamente ogni giorno imparo qualcosa, aggiungo conoscenze, e però abbiamo qualche trucco per esaminarle. Il trucco è quello di porre alla realtà delle politiche, delle domande chiave. Sono a pagina 20. Domande chiave per l'analisi professionale del sistema di servizio alla persona. Domande chiave sono domande semplici, le domande che si pone il giornalismo inglese, il pragmatico giornalismo inglese. Quando è avvenuto un evento di politica sociale, quindi la nascita e il consolidamento di una politica. Il che cosa? Quale politica? I minori, la psichiatria, la medicina specialistica, i diritti delle disabilità, insomma, il che cosa? Dove? Dove? Ecco, quel dove è molto importante perché il nostro Stato italiano è uno Stato estremamente frammentato, c'è lo Stato nazionale, ci sono la ventina delle e territori che sono le regioni italiane, poi l'articolazione vastissima dei comuni italiani che sono circa 8.000, quindi il ragionamento di dove si collocano le politiche è fondamentale, perché appunto abbiamo questa per certi versi l'interesse di ragionare sulla politica sociale è che abbiamo il materiale d'osservazione sotto casa, Lo possiamo vedere nel nostro comune, nei nostri ambienti, possiamo renderci conto di come funzionano questi sistemi, quindi dove. Poi c'è il tema del chi e con chi, quindi i soggetti che hanno ruoli nelle politiche sociali, e poi il come, le procedure. Quando, che cosa, dove, chi, con chi, come. Sono delle domande che possiamo appunto applicare alla realtà e poi interrogare la realtà mediante libri, mediante dibattiti, mediante comunicazione pubblica, mediante un corso come stiamo facendo noi. E tutto questo poi ci porta appunto a rispondere anche alla domanda perché, per quale motivo nasce, si consolida, si sviluppa una politica in quell'epoca storica e con le conseguenze. Questa impostazione, diciamo così, teorica che ho dato in queste pagine la possiamo vedere anche in alcuni libri. Qua andavo un pochino più veloce perché sono appunto avviato alla conclusione. Per esempio, se piglierete in considerazione un manuale, non da politica di servizio, ma questo manuale di Borzaga, Luca Fazzi, manuale di politica sociale, che ho indicato in bibliografia nel caso vi interessa, voi vedrete che questo libro del 2004, quindi relativamente recente, quando analizza questi sistemi, assume come chiavi di lettura gli attori delle politiche sociali, che per questi autori sono le famiglie, il mercato, lo Stato, il terzo settore. Assume l'ottica storica, quella della freccia che vedevamo prima, mette a fuoco il caso italiano, e poi mette a fuoco delle specifiche politiche, la previdenza, il lavoro, la sanità, i servizi assistenziali, le riforme, cioè fa un'operazione analitica rispetto a questi temi, cioè analizza le politiche sociali, in questo caso è un testo complessivo, non è un testo specifico, il nostro corso vedete sarà molto più specifico, ma per chi volesse approfondire il tema delle politiche sociali, già in questa dispensa consiglio caldamente questo manuale di politica sociale che è semplice, didattico, è una grande potenza descrittiva. E nella pagina 22, se poi ho aggiunto anche una serie di l'indice in modo più complessivo per vedere come è strutturato questo testo, e vedrete scorrendo questo indice che l'indice ci riporta in modo dettagliato all'interno del modello di analisi che ho sviluppato fino adesso. Ho concluso quindi in questo momento la dispensa, l'audio lezione della dispensa numero 2, intitolata Le politiche sociali, definizione del campo d'analisi all'interno del corso di politiche sociali 2 della facoltà del corso di scienze pedagogiche della facoltà di scienze della formazione della Bicocca. Grazie per l'attenzione e buoni studi, buona applicazione attorno ai vostri temi di studio e di interesse. Buongiorno.